Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buoni alci a tutti, buoni e attenti al click, perché da oggi cominciamo a parlare di tutti quei problemi che abbiamo quando usiamo un click, facciamo un click, scegliamo uno strumento e non sappiamo cosa succede dietro. Il tema di questi giorni è quello legato proprio alla carta d'identità elettronica e allo SPID, perché all'interno del governo, colui che si dovrebbe occupare della digitalizzazione, ha sostenuto che lo SPID sostanzialmente potrebbe essere sostituito alla carta d'identità elettronica. Allora, a cosa dobbiamo prestare attenzione? Semplicemente alle sigle, e già qui andiamo molto male. La prima sigla è CNS, Carta Nazionale dei Servizi. Per fare un discorso semplice, ricordiamo che la Carta Nazionale dei Servizi è quella con la banda azzurrina in alto con scritto tessera sanitaria. Quindi la Carta Nazionale dei Servizi sostanzialmente serve per tutti i servizi sanitari. Contiene dentro anche il codice fiscale, ecco perché poi lo utilizziamo anche in farmacia e anche in altri contesti. Può consentire l'accesso a dei servizi online? Beh, in un certo qual modo è possibile se la piattaforma lo consente. Per questo comunque vengono dati dei codici con parte dei quali si può accedere ogni volta online. Sono codici però molto piccoli, 4 caratteri. Ora, questa tessera può essere letta da computer tramite un apposito lettore esterno. Ecco che quindi a computer sostanzialmente non la usa nessuno. C'è un'altra forma di tessera sanitaria, di carta nazionale dei servizi, che sostanzialmente è la carta regionale dei servizi. Siccome nella nostra Costituzione abbiamo autonomia regionale in molte materie, si è fatta la carta nazionale e la carta regionale dei servizi. Era quella giallina di una volta, non so se ve la ricordate. Viene usata sostanzialmente per gli stessi motivi della carta nazionale dei servizi. Arriva poi la carta d'identità elettronica. La carta d'identità elettronica viene data al posto della carta d'identità cartacea che conosciamo tutti. I tempi sono lunghi, per esempio a Milano si dice che arriva addirittura una lettera al comune che dice: guarda, ti scadrà fra 5 mesi, è meglio che ti prenoti subito perché i tempi di attesa sono enormi, sono decisamente eccessivi e diciamocelo, non sono tollerabili. Uno deve potersi presentare e avere il documento d'identità istantaneamente, perché sappiamo che ci sono tanti problemi a non avere un documento d'identità. E quindi abbiamo una situazione kafkiana di un documento che serve a identificarci, che viene rilasciato tardivamente e che, come i precedenti, potrebbe comunque consentire di accedere a dei servizi online. Ancora una volta, trattandosi di una carta con vari strumenti di riconoscimento, sia chip, altri parlano di NFC e via di seguito, ci vuole un lettore più evoluto di smart card, anche di NFC. Risultato? Magari qualcuno potrebbe persino pensare di provare a caricarla sul proprio wallet di NFC, sul proprio telefonino. Allora, un altro strumento famoso per accedere ai servizi online, quindi da una parte abbiamo parlato di CNS, Carta Nazionale dei Servizi, Carta Regionale dei Servizi, per accedere a servizi online. Poi la carta d'identità elettronica per avere un documento che certifica la nostra identità, ma serve anche per accedere a alcuni servizi online. Abbiamo infine lo SPID, che nasce proprio per esclusivamente entrare in tutti i servizi della pubblica amministrazione, indipendentemente siano nazionali o regionali. Voi direte: perché c'è la sovrapposizione? Perché se una cosa funziona, le altre parti politiche tendenzialmente cercano di osteggiarla e dire: no, noi ne abbiamo fatto una migliore, quella aveva dei problemi. In realtà lo SPID è un sistema decentralizzato, perché è affidato ai privati, che sono però in un regime di convenzione molto rigido e anche gestito con sanzioni particolarmente forti, per cui l'identità digitale viene sostanzialmente non concessa tramite SPID, ma una volta che ti ho identificato Allora, lo SPID serve non per documentare la tua identità, ma per accedere a servizi online. Poi sappiamo come online il confine tra essere tra documento di identità e accesso online è labile e viene confuso il più delle volte. Infine, quando abbiamo un accesso con SPID e andiamo a destra e a sinistra a fare qualsiasi cosa, molto probabilmente ci troveremo contenti di poter entrare dentro applicazioni come PagoPa o Io Pago, a seconda di come sono state chiamate nel tempo, e con quella andare a accedere ai servizi della pubblica amministrazione e anche pagare. Queste carte inizialmente consentivano anche di pagare, poi nessuno le attivava mai, ed era anche un rischio di sicurezza. Qual è il rischio di sicurezza di tutte queste soluzioni? Allora, l'applicazione PagoPa è da considerarsi sicura. Io Pago, da considerarsi sicura, nasce proprio come applicazione, quindi non abbiamo più una tessera magnetica. Nel caso dello SPID non abbiamo neanche bisogno di un'applicazione, proprio basta mettere nome utente, password e prendere il codice che riceveremo tramite SMS, cosa che tutti dicono essere comunque insicura, perché gli SMS non sono crittografati, quindi passano in chiaro attraverso tutti gli operatori mondiali che per regole tecniche sono ritenuti competenti a trasmettere l'SMS. E questo ha creato dei problemi in taluni casi per aziende italiane situate nel Pacifico. Quindi gli altri invece come funzionano? Con delle password legate più difficili da cambiare. PagoPa può sopportare anche il riconoscimento biometrico, quindi il dito sopra il sensore del telefonino, ma PagoPa nasce soprattutto per pagare e, attenzione, questo viene detto molto poco, anche per ricevere le notifiche di eventuali pagamenti da fare. E attenzione, se disinstallate l'applicazione, le notifiche continueranno a arrivarvi se non le avete espressamente bloccate. Quindi c'è un grosso pericolo di ricevere notifiche da parte della pubblica amministrazione e non vederle, perché per legge è stato ritenuto sufficiente inviare una comunicazione tramite PagoPa. Motivo per cui io sconsiglio di usarlo nel modo più che totale, assoluto, perché poi gestire la contestazione di una notifica sul cellulare non è affatto una cosa semplice. Quindi a quale click dobbiamo dare più attenzione? A quello sulla carta nazionale, carta regionale, carta d'identità, SPID, PagoPa? Ecco, in generale, in linea di massima, qualsiasi autenticazione che abbia dei codici temporanei è più sicura. Se noi dobbiamo, per entrare, usiamo CNS o CRS, avremo 4 codici da inserire. Troppo poco. Per lo SPID, invece, c'è il doppio meccanismo della password che scegliamo noi, che siamo obbligati a cambiare ogni 6 mesi, e poi la password temporanea che arriva tramite SMS. Quindi il fatto che lo SPID effettivamente sia lo strumento più comodo è assolutamente da seguire come consiglio da diffondere, perché lo è. Il fatto che è la più utilizzata, c'è un motivo, è perché effettivamente è la più semplice di tutte e non richiede qualcosa in più di quello che uno ha già. La carta deve essere letta da un lettore USB e PagoPa deve avere la sua applicazione installata su telefonino. Quindi lo SPID sicuramente è per questo il più utilizzabile anche dai parenti, anche il meccanismo di delega. Ecco, ricordatevi questa, quindi portiamo a casa due informazioni importanti. Uno, la delega. Questi servizi di riconoscimento online consentono la delega ad altri, perché ricordiamo che quelli che hanno meno fortune di noi, hanno qualche problema di accessibilità o di diversa abilità, devono poter facilmente delegare altri. Quindi lo SPID questo lo consente, viene sempre più gestito dal fornitore di servizi, il meccanismo della delega, l'abbiamo visto anche sul sito dell'INPS per esempio, E quindi questi sono meccanismi da portare avanti. Seconda cosa, non cliccate mai su email che eventualmente vi mandano comunicazioni in materia. Perché se vi chiedono di fare un click o aprire un allegato o vi avvisano che c'è una scadenza per la quale dovete immediatamente andare su un sito per digitare dei codici o aprire un programma o un allegato per fare determinate cose, quasi sicuramente siete oggetto di un tentativo di truffa online, chiamatela phishing, truffa online che vi può portare a compromettere non solo il vostro computer, ma anche il vostro conto corrente, non solo tutte le pratiche che gestite con gli enti pubblici, perché quando arrivano le truffe, col pretesto dello SPID, vi prendono controllo del computer e a quel punto, la prima volta che vi collegate alla vostra banca, loro tracciano quello che state facendo. Quindi mai cliccare sulle email che arrivano in materia di CNS, CRS, CIE e SPID. Ci riusciremo? Un caro saluto a tutti. Caffè 2.0, oggi abbiamo parlato di attenti al click.